La rivista.
Parliamo oggi del numero di gennaio-marzo, il primo numero dell'anno della rivista. La rivista, noi i nostri ascoltatori la conoscono bene, la rivista è edita dalla Camera di Commercio Italiana per la Svizzera e diretta da Gianni Cretti, che abbiamo come sempre il nostro ospite per presentarci questo numero. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Andrea, a te e a chi ci ascolta, e buon primo maggio.
Buon primo maggio a chi ci ascolta e anche a tutti i lettori della rivista, che si presenta con un tema di copertina dedicato a Bergamo e Brescia, capitale italiana della cultura 2023. Un evento che colpisce, scrive nel suo editoriale Gianni Cretti, un evento che colpisce fin dalla sua definizione, due capoluoghi di territori che, benché o forse proprio perché confinanti, molto simili, accomunati da morfologia, storia, tradizione e profilo economico, non avevano una consuetudine di collaborazione e ora si ritrovano a essere una sola capitale.
Vero, e tra l'altro per me, per certi versi, anche una sorpresa, visto che in qualche modo io sono di origine bergamasca, per qualche tempo ho vissuto nella zona di confine tra le due città, o meglio le due province, e mi ricordo, come fosse oggi, nonostante sia passato parecchio tempo, che essere bergamasco, essere bresciano, magari condividessimo anche lo stesso lago, su due sponde separate evidentemente, voleva dire comunque essere quantomeno in una costante competizione. Quelli che stanno dall'altra parte del lago comunque erano stranieri, erano forestieri. Vedere oggi le due città accomunate diventare un'unica capitale della cultura italiana per l'anno in corso è per certi versi sorprendente, ma è anche un segnale estremamente positivo, soprattutto se pensiamo a quello che è il messaggio di fondo che sta dietro la scelta di essere capitale della cultura, in quanto la decisione di entrambi i sindaci e quindi di creare questa unica città che dovrebbe essere una città illuminata. E questo è un aspetto estremamente importante, perché è una città illuminata evidentemente perché la cultura, pensata come una luce che ti aiuta a comprendere quello che è il modo di stare insieme, oltre a quello che è il modo di produrre evidentemente, rappresenta anche un modo di essere aperti. E questa è un'ulteriore sorpresa, perché Bergamo e Brescia in qualche modo sono in un contesto sociale che ha visto nascere, a fianco evidentemente a quella che è la culla originale, che è la provincia di Varese, e quei germogli che hanno fatto poi sviluppare un movimento politico come la Lega, che è estremamente legata al territorio, che ha sempre visto negli stranieri, in coloro che venivano da fuori, una sorta non solo di avversario ma in qualche modo un nemico. Oggi questo essere città illuminata vi porta a pensare di essere una città, o meglio due città in questo caso evidentemente, che vogliono essere aperte verso gli altri, e questo mi sembra un progetto di integrazione ma anche di inclusione che sembra un segnale estremamente positivo in prospettiva. Poi è evidente, dietro ci sono degli interessi di altra natura, come giusto che sia, perché due città come Bergamo e Brescia approfitteranno di quest'anno per non solo rappresentare l'Italia anche all'interno del paese, ma soprattutto fuori dai confini nazionali, ma anche per rafforzare quello che è una solida struttura, diciamo, sociale ed economica, attraverso lo sviluppo di collaborazioni. C'è una sfida di fondo, che è quella di vedere se questa relazione, questo matrimonio dell'ultima ora durerà nel tempo, perché in realtà poi questi matrimoni magari nascono, i buoni propositi, le buone intenzioni, che di solito lastricano le vie dell'inferno, durano un anno e poi è finito il momento in cui si è capoluogo o capitali della cultura, si torna ciascuno a coltivare i propri interessi, il proprio giardinetto. Speriamo vivamente che non sia così.
Sì, anche perché, come dice nell'articolo sulla rivista Nico Tanzi, che ha curato il reportage da Bergamo e Brescia, nella capacità di integrare culture e saperi che si gioca il futuro, e quindi è proprio nella mescolanza, insomma, che è la chiave per per un rinnovamento continuo. Queste storie di rinascita, città illuminate e identità in movimento. L'articolo di Nico Tanzi che si trova sulla rivista. Vogliamo parlare anche di un altro articolo, genere completamente diverso, ma così diamo insomma un assaggio della varietà di articoli che si trovano. Una breve storia dell'orologeria dal XIV al XXI secolo, scritta da Sergio Galanti. Ed è un viaggio attraverso i fatti storici, grandi o piccoli, i fatti tecnologici, ma anche poi gli avvicendamenti socio-economici che hanno influenzato il progresso dell'orologeria in Europa.
Sì, in effetti questo nostro collaboratore, che è veramente un serio appassionato di questa realtà, di questo mondo, ci conduce attraverso una lunga escursione storica, come dicevi bene tu, che ci fa riflettere, perché evidentemente noi l'orologio lo diamo come scontato, scusate, lo diamo per scontato, ormai le ore per noi sono quelle che scandiscono le nostre giornate e il nostro modo di essere tutti i giorni, e ci porta partendo dai, dicendo sostanzialmente origine, dicendo sostanzialmente che non si sa il padre dell'orologio, però incomincia con una citazione dotta, in effetti fa riferimento alla Divina Commedia, Dante Alighieri, che parla di ruotismi e ingranaggi di un orologio meccanico, e ci accompagna lungo i secoli attraverso un percorso che ci porta a capire come sia cambiata la nostra capacità di misurare il tempo e soprattutto quali siano stati i condizionamenti sociali ed economici che abbiano imposto queste modifiche. Da un lato, evidentemente, si tratta di perfezionare l'abilità degli artigiani, di coloro che hanno costruito questi meccanismi, ma si tratta evidentemente anche di andare di pari passo con quelle che sono, oltre alle tecniche e alle tecnologie, anche i materiali, perché passare dal ferro all'ottone voleva dire passare da un metallo che si ossidava a uno che non si ossidava, e via via percorrendo.
Abbiamo perso per un attimo il contatto.
Civilizzazione.
Ecco, abbiamo perso e via via percorrendo, sono le ultime parole che abbiamo ascoltato. Abbiamo perso qualche secondo, Gian Cicretti.
Ecco, ora non so, via via percorrendo, comunque dicevo, si passava anche non solo dalle nuove tecnologie, dall'abilità degli artigiani, ma anche dalla possibilità di utilizzare nuovi prodotti, nuovi metalli in questo caso, perché passare dal ferro all'ottone voleva dire passare da un metallo che si ossidava ad uno che non si ossidava. Passare dall'ottone all'acciaio ha consentito la miniaturizzazione di questi meccanismi, e quindi ha consentito di passare dai grandi orologi che inizialmente campeggiavano sulle torri o sui campanili o nelle case dei nobili, fino ad arrivare all'orologio da tasca e poi arrivare all'orologio da polso. È una cosa interessantissima, forse sulla quale, che sembra banale pensandoci dopo, è che evidentemente a un certo punto si è dovuto cercare di omogeneizzare la misurazione del tempo, perché ciascuna città in qualche modo misurava il tempo sulla base del sole, evidentemente. Quando il sole era allo zenith si diceva è mezzogiorno. Però sappiamo perfettamente che il mezzogiorno di Parigi non è lo stesso mezzogiorno di Mosca, eccetera. Ci pensò la rivoluzione industriale, quindi la scoperta del vapore, l'applicazione del vapore ai trasporti, a imporre sostanzialmente una riflessione che ha indotto poi, diciamo, coloro che si occupavano all'epoca di queste cose, a omogeneizzare la misurazione del tempo attraverso la definizione dei fusi orari, stabilendo che il meridiano di Greenwich era quello zero da cui si incominciava a misurare via via longitudinalmente quello che era il decorrere dell'ora o delle ore durante le 24 ore che costituiscono il giorno. Quindi è un percorso assolutamente interessante e accattivante che probabilmente ci apre su scenari, così, una finestra su scenari che davamo forse per scontati, ma di cui non eravamo fino in fondo a conoscenza.
E poi un excursus storico molto ampio, si arriva poi appunto anche al presente e anche a parlare degli aspetti economici, storici e anche stilistici dell'orologeria svizzera in particolare. Grazie Gian Cicretti per averci presentato questo numero della rivista della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera. Ricordo il sito larivista.ch, la rivista tutto insieme, tutto attaccato.ch, e lì trovate anche tutte le informazioni per gli abbonamenti e per il resto. Grazie, buona giornata e buon 1º maggio di nuovo.
Grazie a voi e buon 1º maggio a tutti.